come Atlante, geopolitica e materie prime.
Bentrovati, bentrovate a tutti e a tutte da Sara Milanese, qui siamo ad A come Africa. Come ogni giovedì, infatti, A come Atlante vi porta nel continente africano. Oggi torneremo in Sudan a parlare del conflitto in corso da più di 2 anni ormai. Ma in questa prima parte di trasmissione però ci occupiamo di Sudafrica, lo facciamo con un po' di ritardo, non per mancanza di volontà, ma per scalette fin troppo dense. Sull'Africa non basta una trasmissione di una mezz'ora per raccontare di tutto quello che succede nel continente. Fortunatamente ci sono anche altri spazi di Radio Popolare in cui possiamo raccontare le vicende dei paesi africani. Sul Sudafrica ci torniamo dopo avervi raccontato dell'incredibile incontro che c'è stato alla Casa Bianca di un paio di settimane fa tra i presidenti degli Stati Uniti Donald Trump e quello del Sudafrica Cyril Ramaphosa. E lo facciamo però ricordandoci, attaccandoci anche alle ultime notizie di attualità, dopo la sospensione, ricorderete, di cui abbiamo parlato anche in questa trasmissione, la sospensione dei fondi di USAID, che, come vi abbiamo raccontato, ha causato l'immediata chiusura di tantissimi servizi sociali e sanitari fondamentali per molti paesi africani. Nelle scorse ore proprio, Donald Trump ha imposto un divieto di ingresso negli Stati Uniti da 12 paesi, più della metà, cioè 7, sono paesi africani: Chad, Repubblica del Congo, Guinea Equatoriale, Eritrea, Libia, Somalia, Sudan. Chiaramente di fronte a questo bando, a questo divieto imposto per ragioni di sicurezza, secondo gli Stati Uniti, si sono già sollevate delle clamorose polemiche. Probabilmente avremo da raccontarvi gli sviluppi di questa decisione anche nelle prossime settimane. Restano tesissime in questo contesto le relazioni soprattutto appunto con il Sudafrica. 15 giorni fa, lo ricorderete, l'incontro appunto alla Casa Bianca.
A lot of people are very concerned with regard to South Africa, and that's really the purpose of the meeting, and we'll see how that turns out.
Qui sentite Donald Trump che davanti ai giornalisti, alla fine dell'incontro con il presidente Ramaphosa, accusa il governo sudafricano di portare avanti un genocidio dei bianchi, un'accusa completamente infondata che cerca di rovesciare la storia dell'apartheid.
It will take President Trump listening to the voices of South Africans, some of whom are his good friends, like those who are here.
Qui invece sentite Ramaphosa che replica, quasi incredulo di fronte a questa situazione, e che appunto Donald Trump dà ascolto a delle voci inesistenti e porta degli esempi nel suo stesso entourage, nello staff portato alla Casa Bianca, formato sia da bianchi che da neri.
So it will take him, President Trump, listening.
Gli chiede quindi di ascoltarlo, di ascoltare le voci dei veri sudafricani. Ecco, sui quotidiani cartacei online, nonostante siano passati già 15 giorni, continuano ad esserci opinioni e commenti su questa vicenda, non tanto per discutere delle accuse, ma proprio per sottolineare quanto tutta questa operazione sia stata paradossale. C'è un elemento forse che va ricordato, e cioè che a gennaio è stata approvata in Sudafrica una legge che consente allo Stato di confiscare terre senza un compenso, che è stata, come potete immaginare, una mossa che ha suscitato divisioni all'interno dello stesso governo. Però c'è da dire che dopo oltre 30 anni dalla fine dell'apartheid ancora la maggior parte delle terre agricole del paese è nelle mani di una minoranza bianca, mentre la popolazione nera possiede solo una piccola frazione. Questa legge approvata in gennaio arriva dopo almeno 5 anni di confronto e di diverse consultazioni, consente la confisca senza compenso solo se, ed è scritto nero su bianco, questo è giusto ed equo e nell'interesse pubblico, tra le circostanze contemplate ci sono per esempio terreni inutilizzati, senza intenzione di sviluppo di profitto o che rappresentano un rischio per la popolazione. Quindi il contesto è ben chiaro nel testo della legge. Chiaramente, dicevamo, questo ha causato diverse tensioni. Il partito dell'Alleanza Democratica, che fa parte della coalizione di governo, che si è sempre detto disponibile a restituire e a ridistribuire le terre, è molto critico nei confronti anche di questa legge, e ci sono diversi gruppi che difendono i diritti delle minoranze bianche che invece hanno promesso delle contestazioni vere e proprie. Ecco, questo è un tema da non sottovalutare, perché appunto il tema della proprietà della terra è fondamentale in Sudafrica, resta cruciale. Noi però siamo andati a Johannesburg in Sudafrica per farci raccontare da lì come l'intera vicenda, l'intero incontro tra Ramaphosa e Donald Trump è stato percepito. Il nostro ospite è padre Efrem Tressoldi, missionario comboniano a lungo, anche direttore della rivista Nigrizia in Italia, e che ha appunto il Sudafrica nel cuore, da dove vive da diversi anni. Questo è quello che ci ha raccontato.
La reazione dell'African National Congress e dell'opinione pubblica è stata quella di stupore e anche rabbia nei confronti del presidente Trump per queste bugie sbandierate come verità, e quindi la preoccupazione è che il presidente Trump abbia usato questo stratagemma per forzare la mano e chiedere al Sudafrica di ritirare il caso al Tribunale Internazionale Penale del genocidio nei confronti del governo di Israele. Per quanto mi risulta, fino ad ora il governo ha mantenuto la sua posizione, non è stato vittima di questo bullismo, e continua a mantenere la posizione di questa accusa di genocidio nei confronti di Israele, nell'attesa che Israele, il caso è ancora aperto, perché Israele dovrebbe mandare la sua risposta alla Corte Penale Internazionale, negando appunto che si tratta di genocidio. Non so come potrà giustificare quello che ha fatto fino ad ora, questo massacro continuo della popolazione di Gaza, dei palestinesi. Per ora, ecco, c'è questa speranza che il governo, perlomeno voci anche ufficiali, hanno smentito qualunque cambiamento di politico del Sudafrica su questo caso.
D'altra parte, le accuse di Trump sono così infondate che non c'è modo di portarle avanti. Gli Afrikaner proprio come si posizionano?
E certo, gli Afrikaner, è difficile anche lì dire quanti, perché AfriForum and Solidarity, questi gruppi diciamo di destra bianca legati appunto alla tradizione degli Afrikaner, dei Boeri diciamo, ecco, loro certo sono rimasti insoddisfatti, perché avrebbero voluto appunto che il Sudafrica accettasse questo ricatto, no? E quindi non hanno reagito finora, sono rimasti muti, e quindi rimane aperta questa questione, ma di fatto sappiamo, i dati sono chiaramente contro questa bugia di Trump, perché su quasi 20.000 omicidi nell'anno passato, soltanto ci sono 36 casi di uccisioni di agricoltori bianchi, 36 su quasi 20.000 casi.
La comunque ancora grave disuguaglianza nel paese era stato un elemento molto sottolineato anche nelle elezioni di un anno fa. Ora questa nuova formazione del governo, questo nuovo assetto politico sta portando avanti,
sì,
il paese da un anno. Si vedono dei segnali di cambiamento oppure è ancora troppo presto?
Alcuni segnali di cambiamento ci sono, nonostante appunto le tensioni che giorno dopo giorno emergono in questa alleanza coalizione tra il partito di maggioranza e il partito principale di opposizione. Emergono di tanto in tanto queste tensioni e rischiano di far saltare questo governo di unità nazionale. Però finora, ecco, ci sono segnali positivi che fanno capire che, al di là delle differenze, questo governo sta puntando verso il bene del Sudafrica, cercando quindi di superare le diversità. Si sa bene che l'Alleanza Democratica, il partito di opposizione principale, partner maggiore di questa coalizione, è su tutt'altro fronte per quanto riguarda la questione di Israele, no? Però finora non ha inciso al punto tale da strappare questa l'unità nazionale. Il problema grosso anche è che non si vede però una strategia, ad esempio, comune di questo governo per affrontare il grosso problema, per esempio, della disoccupazione, che ormai è quasi salito al 32%, no? Con 8 milioni di persone disoccupate. Preoccupante è la disoccupazione nella fascia giovanile, diciamo dai 20 ai 35 anni, dove si arriva a una punta del 45% di disoccupazione. E questo è un terreno fertile soprattutto sì, per la criminalità nelle township, no? Tra la popolazione più povera, con tutto quello che poi consegue, no? Con queste persone che sono dipendenti dalla droga, quindi furti, rapine, violenze, che sono tutte legate a questa piaga grossa che è la disoccupazione in Sudafrica. Ecco, non è chiaro, non è ancora visibile una strategia del governo per la creazione di posti di lavoro, che è una cosa importantissima in questo momento, no? Destinare parte del bilancio pubblico per lavori che possano assorbire almeno in parte una fetta di questa popolazione disoccupata, investire soltanto della sicurezza, avere più polizia, no? È una risposta, ma è insufficiente perché non si va un po' alla radice del problema della criminalità, che è strettamente legato appunto a tanti giovani che non sanno cosa fare, non hanno un'istruzione adeguata, no? E quindi vivono di espedienti, se non addirittura appunto di atti criminali.
Così, Silela, Tina, Lusa Poluaio, Così, Silela, Tina, Lusa Poluaio.
Teniamo in sottofondo il Led Smith Black Mambazo con Sciosciolosa, uno dei brani forse più noti a livello internazionale. Ci facciamo accompagnare da loro in Sudan nuovamente. Sappiamo il conflitto resta violento soprattutto nelle regioni occidentali del sud e del nord Darfur, dopo che nelle scorse settimane è stata riconquistata la capitale Khartoum da parte dell'esercito, che è in conflitto da 2 anni con le milizie paramilitari di supporto rapido. Ecco, in Darfur Shawky Senussi ha raggiunto Chiara Zaccone, capomissione dell'ONG COPI in Sudan. Chiara è stata e si muove tra le città di El Fasher e di Niala, che si trovano proprio in questa regione, e lì vicino c'è il campo profughi di Zamzam, dove si trova quasi 1 milione di sfollati a causa del conflitto in corso. Il campo è stato più volte attaccato dalle milizie che hanno anche attaccato un convoglio umanitario del fondo del World Food Program, del Programma Alimentare Mondiale, negli scorsi giorni, e questo attacco ha causato la morte di 5 membri, il ferimento di molte altre persone, e questo aumenta chiaramente la tensione nella regione. Ecco, con Chiara Zaccone, Shawky Senussi è partito proprio da il campo di Zamzam, che per ragioni di sicurezza è stato bene o male abbandonato nelle ultime settimane anche da molte organizzazioni umanitarie.
Zamzam è uno dei campi per sfollati più grandi del Sudan, si trova in nord Darfur, vicino ad Al-Fasher. Al-Fasher è sempre stata una zona di conflitto particolarmente complessa sin dall'inizio, appunto, della guerra in Sudan, scoppiata ad aprile del 2023. In particolare però ad aprile del 2025 gli scontri si sono intensificati e hanno colpito proprio il campo di sfollati di Zamzam. Bisogna considerare che nel giro di un giorno o due più di 400.000 persone sono state costrette a fuggire dal campo e si sono rifugiate, hanno cercato un luogo sicuro ad Al-Fasher, e continuano ancora gli scontri a Zamzam e continuano purtroppo le persone a fuggire. Anche Al-Fasher, in cui COPI è presente attualmente, sta implementando anche una risposta emergenziale proprio legata a questa crisi, anche Al-Fasher viene quasi su base quotidiana bombardata o comunque è teatro di conflitto. Al-Fasher continua a ricevere nuovi sfollati ogni giorno, sfollati che sono costretti poi a trovare un luogo in cui stare, talvolta anche dentro le scuole, dentro le università, ad oggi diciamo non funzionanti, no? Che fungono da riparo, molti anche per strada. E queste sono le difficoltà, insomma, si tratta di un numero enorme di persone, una zona che comunque era già piegata dagli effetti del conflitto, e persone che si trovano, sono trovate a scappare praticamente senza nulla con sé, per cui hanno bisogno di tutto, da un riparo, materassi. E questo che cosa ha comportato? Ha comportato che i bisogni sono aumentati in termini di accesso all'acqua, accesso al cibo, essendo anche il Fasher un luogo ad oggi difficile da raggiungere, i prezzi del cibo, i prezzi del mercato sono aumentati esponenzialmente. Proprio oggi sentivo il team, i nostri colleghi sul campo, che riferivano che da una settimana all'altra i prezzi anche solo del sapone, no? Fondamentale per garantire un'igiene minima, sono più che raddoppiati. E inoltre presto si sta appunto avvicinando anche la stagione delle piogge. Al-Fasher, insieme ad altre zone del Sudan, ma siamo particolarmente preoccupati da quelli che possono essere anche diciamo un'esplosione di colera e di tutte quelle malattie legate proprio a condizioni igieniche precarie, nonché anche agli effetti delle inondazioni e della stagione delle piogge.
Come ha raccontato, la sfida è enorme. Vi chiedo quali sono i progetti di COPI in Sudan e in particolare nel Darfur.
Noi immediatamente qualche settimana dopo l'inizio, insomma l'intensificarsi del conflitto in Zamzam e l'arrivo degli IDPs, degli sfollati ad Al-Fasher, abbiamo cominciato ad intervenire con un progetto che sostanzialmente vuole garantire l'accesso, sta garantendo l'accesso ad acqua potabile e sicura a più di 4.000 persone al giorno. coprendo diversi campi sfollati che stanno accogliendo le persone fuggite da Zamzam. L'intervento prevede anche la costruzione di latrine di emergenza, questo proprio anche in risposta e prevenzione a quelle che possono essere le malattie legate appunto al non accesso a strutture sanitarie adeguate e quindi evitare la defecazione all'aria aperta, che appunto purtroppo sono veicoli di malattie. E inoltre anche la distribuzione di kit che permettono alla popolazione di conservare l'acqua in maniera sicura. Questi sono gli interventi principali, con anche distribuzione di cloro necessario affinché l'acqua possa essere resa potabile e sicura a tutti. E stiamo cercando appunto di raggiungere il maggior numero possibile di persone con la distribuzione di 70.000 litri d'acqua al giorno.
Il Sudan è uno dei paesi con il più grande numero di sfollati interni e di rifugiati nei paesi vicini.
Sì, in effetti gli ultimi dati diffusi sono che ci sono circa 14 milioni di sfollati, di cui 4 milioni sono negli stati confinanti con il Sudan, in particolare in Chad, in Egitto e in Sud Sudan. Internamente il numero di sfollati è enorme e continua a crescere, tra l'altro. E quindi sì, purtroppo è una delle crisi umanitarie peggiori al mondo, crisi umanitarie di cui purtroppo non si parla abbastanza, e il numero di sfollati penso sia uno dei maggiori.
Le 10:58 minuti a Come Africa per oggi e si ferma qui. Grazie a tutti voi per l'ascolto, un saluto da Sara Milanese, vi aspetto la prossima settimana.